ricevuto qualcosa?
No.
Vuole dire
qualcosa? Non la vuole leggere. Non la vuole leggere.
Vieni qua.
Dai, vieni. Cos'è tu muore?
Non ti vedo, non ti sento.
Quante terre, a peggiorino. Stavo già
paura. Ma coraggio.
Non c'è altro, non c'è altro.
Allora, nulla mi farà vacillare. Nella tua bontà, oh Signore, mi hai posto su un monte sicuro. Ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato. A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio.
Bravo.
Salmo. Sì, 29 a 7.
Non ci guardate quello che sta a scrivere. Accanto, perché i salmi oggi sono tutti un po' scompinati tra i miei numeri.
30. 30 a 29. Vedi tu, e con me, lo puoi rileggerlo dal verso?
7.
29, 7?
Sì, 29. Ecco. Non lo so, perché io parlo su...
E il tuo favore avevi reso forte il mio monte, e tu lo scrivessi la tua faccia.
Lo puoi rileggere, puoi rileggere, dai, rileggere.
Perché vedi,
mi avevi detto... Sì, rileggere.
Nella mia, nella mia prosperità ho detto, nulla mi farà vacillare.
È 30?
Nulla mi farà vacillare, nella tua bontà, oh Signore, mi hai posto su un monte sicuro. Ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato. A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio.
Gloria a Dio. Dio è buono ed è meraviglioso. Vogliamo leggere un attimo il Salmo 91? Salmo 91.
Il Salmo
91. Scritto così. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui io confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzogiorno. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Dillo alla persona accanto a te, ma a te non si accosterà.
A te.
Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, questa ora è Dio che parla, ok? Poiché tu hai detto, dico tu. O Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Poiché Egli comanderà ai suoi angeli riguardo a te di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il dragone. E poiché Egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nell'avversità, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Saziare di lunga vita, quindi lo devi sopportare ancora.
Il ti ama lo stesso
per il tuo amore deve essere condizionato.
Infatti
anche per me
abbiamo parlato del fatto che stasera avremmo parlato della protezione di Dio, no? La protezione di Dio. Vorrei leggere insieme a voi qualcosa dalla prima lettera di Pietro. Prima lettera di Pietro. Il capitolo 5, prima Pietro, capitolo 5. Prima Pietro, capitolo 5, dal versetto 6. Versetto 6. Anzi, leggiamo il versetto 5, dal versetto 5 in poi. Dal versetto 5 al verso 9. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Attenzione al verso 9. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Ok? Parliamo di protezione, parliamo del fatto di come possiamo vivere continuamente in maniera attiva nella protezione di Dio per quanto riguarda la nostra vita. Credo che se facessi questa domanda, chi desidera essere protetto da Dio? Tutti. Ora, l'amore di Dio è incondizionato sopra le nostre vite. Per noi sperimentare determinate cose abbiamo bisogno di fede, ok? Perché Dio ha già compiuto ogni cosa e quindi noi possiamo godere di quello che Dio ha già compiuto per noi attraverso la fede. Cioè, la fede, se posso esprimerla in questo modo, la fede prende ciò che la grazia di Dio ha già dato. Dio non deve più dare. 2000 anni fa Gesù ha dichiarato sulla croce: tutto è compiuto. Cioè, noi non possiamo aggiungere nulla all'opera di Dio. Noi, questo è importante comprenderlo, noi non possiamo convincere Dio a benedirci. Molto spesso, quando noi vediamo in maniera religiosa il nostro rapporto con Dio, noi pensiamo che attraverso le nostre preghiere, attraverso le nostre offerte, attraverso i nostri sacrifici, attraverso i nostri viaggi, attraverso le nostre opere, attraverso il nostro fare per Lui, noi attiriamo il suo sguardo. Allora ci impegniamo di più nel fare le cose per Dio perché pensiamo: così acquisto più punteggio. In realtà non insegniamo questo, ma dentro di noi sappiamo che noi viviamo in una società meritocratica, cioè dove il merito è alla base, ok? Mica tanto, perché insomma più che altro oggi qua nella nostra nazione vige la regola della raccomandazione più che del merito, onestamente. Ma sorvoliamo su questo. La nostra mentalità è una mentalità meritocratica, cioè noi viviamo per meriti e noi contraccambiamo i favori. Pensate un attimo a quello che succede per i regali di Natale o per i regali del matrimonio, no? Se tu hai fatto un bel regalo al nipote della tua parente, quando si sposa tua figlia, tu ti aspetti che almeno non vadano sotto la soglia di quello che tu hai speso. È vero o no? Ora vediamo che mi regala. Da questo capiremo che tipi di rapporti dobbiamo intraprendere o se dobbiamo continuare a sentirci telefonicamente. Basta che mi fanno un regalo più basso, rompiamo i telefoni qua, non ci frequentiamo più. A Natale, no? Ma abbiamo fatto, io faccio sempre i regalini, i piccoli pensieri, a me non mi fanno mai niente. Il prossimo Natale, basta, mai più regali. E ci ricadiamo invece, sempre. E noi facciamo le cose perché in realtà desideriamo ricambiare, che ci ricambi. È vero o no? Se tu fai una volazione verso qualcuno e quella persona non ricambia, ci rimani male, sì o no? Mandi un messaggio su WhatsApp, vedi che l'ha ricevuto, che l'ha letto e non ti risponde, che cosa fai?
Risi.
Cioè, per cose più banali facciamo cose più terribili. Lo blocchiamo. No, non è così, ma è vero. È vero, nel senso che oggi viviamo in una società che vive purtroppo di queste cose. Noi mettiamo le foto, ad esempio, su Facebook per vedere cosa le persone diranno. O noi mettiamo delle foto per far sapere le cose agli altri, perché non abbiamo più rapporti, allora vediamo che cosa ci permettono, mi piace se si collega. Entriamo con un altro profilo per vedere. È così.
Devi avere anche tempo per fare
tutto. Devi avere il tempo per procedere. Proprio una mente che come porta. Ma noi siamo straordinari, perché riusciamo a essere contorti quanto vogliamo. E poi quando succede una cosa cadiamo dalle nuvole.
Guarda, ma
giuro non ne sapevo niente. Noi viviamo in una mentalità meritocratica. Pensiamo che Dio faccia così con noi. E noi, siccome pensiamo che Dio faccia così con noi, pensiamo che Dio faccia così con gli altri. Quando qualcuno ci fa del male, non chiediamo vendetta a Dio, però vogliamo giustizia. Vendetta no, ma giustizia sì. Che praticamente è la stessa identica cosa, gli cambiamo, cioè, cambiano i fattori, ma il risultato rimane lo stesso. Perché tu ti aspetti da un momento all'altro che quella persona si rompa una gamba. Perché ti succeda qualche... una febbre! Un raffreddore con un callo nel piede, e quando gli succede qualche cosa noi diciamo Dio ha risposto,
scherzando.
Allora risposta in cerca, però
non ci rendiamo conto a volte di quanto brutta sia questa attitudine nella nostra vita, perché Gesù dice: benedite chi vi maledice.
Sì.
Fate del bene chi vi fa del male. Ora scherziamo, chiaramente troviamo un po' di ironia nelle cose, ma Pietro ha detto una cosa bellissima, ha detto: anche se siete stati oltraggiati, non rispondete all'oltraggio con un altro oltraggio, ma benedite e non maledite. Benedite, perché a questo siamo stati chiamati, affinché possiate ricevere la benedizione. Ora, la benedizione è sopra le nostre vite, ma a volte ci sono degli impedimenti che noi mettiamo, non che Dio mette. Guardate qua, Paolo dice una cosa bellissima, dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a tempo opportuno. Una delle nostre grandi difficoltà è la superbia. La superbia non è una cattiva parola. E non è semplicemente uno stampo che noi diamo alle persone che ci fanno antipatia, quello è superbo. No, la superbia è semplicemente l'incapacità di lasciarsi aiutare da Dio. La voglia di fare tutte le cose con le proprie forze. Io ce la faccio, non io so come comportarmi, io ho la soluzione. E il fatto che la Bibbia dice che Dio resiste ai superbi, nel senso che Dio non può aiutare qualcuno che non si lascia aiutare, ma Dio dà grazia agli umili. Cos'è l'umiltà? L'umiltà, come ci viene insegnata dalla scrittura, è la capacità nel lasciarsi insegnare. La mansuetudine, l'umiltà. Vi ricordate Gesù cosa ha detto? Dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e gravati e io vi darò riposo. Imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Gesù ha attribuito queste due caratteristiche alla sua vita, alla sua persona: la mansuetudine, che è la capacità di lasciarsi condurre, L'umiltà, la capacità di lasciarsi insegnare. Perché sono importanti queste cose nella protezione che dobbiamo sperimentare? Perché molto spesso, come Paolo, come Pietro dice umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Noi molto spesso usciamo fuori perché vogliamo fare di testa nostra. E guardate cosa dice qua. Dice, siate sobri, dice il versetto 8, e vegliate perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Il nemico cerca qualcuno che esce fuori dalla mano, dalla custodia, dalla protezione, dalla guida, dalla saggezza di Dio, perché è come un leone che va in giro cercando chi possa divorare. E a volte la mancanza di protezione non è chiaramente una qualcosa che dipende da Dio, ma la nostra incapacità di rimanere sotto la potente mano di Dio, perché sotto la sua potente mano noi abbiamo protezione. Quando vogliamo farci giustizia o vendetta a tutti i costi, noi usciamo fuori dalla mano di Dio. Quando noi ci troviamo in una determinata circostanza e andiamo avanti dicendo no, io so come fare questo, no, vabbè, io già ho esperienza, e non ci lasciamo guidare, non ci lasciamo condurre, non ci lasciamo curare. A volte veniamo feriti da qualcuno e nella nostra ferita, nella nostra ira, nella nostra voglia di vedere una vendetta, noi cominciamo ad agire in accordo a quello che è la nostra voglia di vedere soddisfazione, di avere soddisfazione in quella determinata cosa. E Dio dice, lasciate a me. Lasciate a me la vendetta. E come si vendica Dio?
Ah, ecco. È interessante questa cosa.
Come si vendica Dio? Ci avete mai pensato?
No.
Come si vendica Dio?
Pregando per noi.
Fregando le persone.
Non pregando.
No, fregandole. Sapete come le frega Dio? Quelle persone vogliono andare contro di Lui e Lui ci va incontro. Le perseguita con il suo amore, e il suo amore e la sua grazia sono la più grande vendetta che si possa fare su quelle persone. Ecco perché Gesù dice: attenzione, quando Gesù dice, quando qualcuno vi maledice,
voi lo benedite.
Noi facciamo esattamente il contrario. Guardate che cosa facciamo noi: qualcuno ci sta maledicendo, noi andiamo da amico, prega per me perché qualcuno mi sta facendo del male. Gesù non dice mai fate in modo che qualcuno, se c'è qualcuno che vi maledice, andate dal vostro responsabile e fatevi benedire. No, Gesù non dice fatevi benedire. Gesù dice benedite chi vi maledice, perché il problema non è il vostro, è il suo loro. Ancora io continuo a vedere persone che hanno paura, ad esempio, delle magie, delle fatture, mi hanno fatto il malocchio, c'è quello che mi guarda in una maniera strana, puoi pregare per me? Ma perché? Per quale motivo? Dovremmo pregare per quella persona, per invocare la vendetta di Dio su quella persona. E com'è che si vendica Dio? Gesù l'ha detto, egli fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E noi diciamo, non è giusto che tu fai piovere sugli ingiusti. E ti faccio una domanda: e quando Dio ha fatto piovere su di te, quando non te lo meritavi, puoi ringraziarlo oggi? Sì o no? Quando Lui ha fatto splendere il sole, quando tutto meritavi tranne che il sole, puoi ringraziarlo, sì o no?
Sì.
Sì o no?
Sì.
Noi che ci rendiamo conto che anche quando eravamo in situazioni non straordinarie, la mano di Dio era sempre sopra la nostra vita, la sua benedizione, la sua grazia, che Lui non ci ha trattato come meritavamo, che non ci ha, non dice, egli non ci tratta come merita i nostri peccati. Eravamo contenti quando l'ha fatto con noi? perché non dovremmo farlo? Non dovremmo essere contenti perché lo sta facendo magari con qualcuno che non ci cala tanto. Ecco perché è importante comprendere questo principio. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi. Noi invece siamo sempre portati noi ad innalzarci. Ora ti faccio vedere io chi sono, ti faccio vedere io, ti faccio vedere io che amicizie che ho, che potenza che ho alle mie spalle. Accomodatevi, stavo, non dico che stavo aspettando voi, ma accomodatevi, accomodatevi, benvenuti, 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 dai.
Non morte, andate di casa.
Ciao, bello, ciao, accomodatevi. Come ti chiami?
Angelo.
Angelo, bel nome.
Il nome di va.
Comprendete, quando noi parliamo della protezione di Dio sopra le nostre vite, ci rendiamo conto che ci sono delle cose che dobbiamo cambiare. Guardate qua, dice: siate sobri e vegliate, perché il vostro nemico, il diavolo, va attorno come un leone sul ruggente, cercando chi possa divorare. E dice qua: resistetegli, stando fermi nella fede. C'è qualcuno che ti sta facendo del male? Rimani fermo nella fede, confida in Dio che Lui ti libererà da ogni situazione che il nemico sta cercando di mettere nella tua vita per portarti fuori, per tirarti fuori. A volte c'è una tentazione che viene messa nella nostra vita per portarci fuori da quella che è la protezione, la mano di Dio, lì dove Lui sta girando, e ci può, per portarci in un territorio dove non siamo più allineati con quello che Dio ha detto nella nostra vita. E a volte le cose accadono non perché il nemico è potente, ma perché noi siamo stupidi, perché siamo noi che ce ne andiamo fuori, perché diciamo: vabbè, io ci avanzo, vabbè, io no, c'ho esperienza. Poi succede qualcosa ed è come il morso di un leone. Ora la Bibbia dice una cosa straordinaria, che Gesù è il nostro pastore e Lui ci libererà anche dalle fauci del leone. Amen. Lui ci libererà anche quando la nostra testa è letteralmente dentro la bocca del leone, dice la Bibbia. Lui verrà e ci tirerà fuori. Non è questo il problema. Il problema non è se Dio lo fa o non lo fa, è se noi desideriamo e siamo disposti a lasciarci aiutare. Forse ci sono qui persone stasera che stanno vivendo una situazione magari di grande ferita, di situazioni interiori dove ci sono delle ferite ancora aperte che non si risanano. Magari tu pensi che quella ferita sia: io avrò pace quando vedrò quella persona distrutta. No, non ti porterà pace, porterà altra distruzione, ti farà vivere male, ti farà vivere in maniera totalmente distrutta. E quello che noi ci aspettiamo nella vita dei nostri amici, in un modo o in un altro, la ruota gira e toccherà ognuno di noi. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. A volte noi non ci rendiamo conto, come dice Paolo, come dice Pietro, che noi ce ne usciamo. Guardate qua, un'altra cosa importante che volevo farvi vedere. Versetto 16: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli si prende cura di voi. Una delle nostre più grandi problematiche che abbiamo oggi nel XXI secolo è l'ansia. Voi sapete benissimo, la sollecitudine, scientificamente è stato provato che più del 95% delle malattie oggi esistenti al mondo sono malattie psicosomatiche, cioè sono il prodotto della nostra ansia. Noi siamo in grado di creare malattie, noi siamo in grado di creare nuove malattie, nuove patologie. Non sono nell'aria, non prendiamoci in giro, sono cose che vengono da qua dentro, che vengono da qua dentro. E dice Paolo, dice Pietro una cosa bellissima. Uno dei grandi problemi per il quale noi non riusciamo a stare a volte sotto la potente mano di Dio è che abbiamo troppa sollecitudine, siamo troppo ansiosi, non abbiamo fiducia che il Padre si prende cura di noi. E quindi vogliamo noi fare le cose. Siamo noi che cerchiamo di andare in una determinata situazione, ci fidiamo delle nostre forze e diventiamo l'Iddio di noi stessi. Dice Geremia una cosa fortissima. Dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. Amen. 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 A volte sembra che tutte le cose vanno bene, non ce la sto facendo, no, va bene, Signore, dammi 2 ore di permesso, dammi mezza giornata di licenza, faccio un po' di cose, poi ti prometto che ritorno. Il problema non è ritornare, il problema è se ritorni. E come ritorni? Perché c'è un nemico che gira attorno. Allora io non voglio esaltare il diavolo e né esaltare il nemico né parlare troppo di lui. Però a volte quando mettiamo il piede in una trappola, poi alziamo gli occhi al cielo e diciamo: Signore, ma perché l'hai permesso? Il Signore guarda e dice: ah, l'ho permesso io. A volte non ci rendiamo conto che per andare a sistemare una cosa ne sfasciamo altre. Un po' come le medicine, che sistemano delle cose e rovinano altre. È vero o no? E a volte la sollecitudine, l'ansia, è la cosa più distruttiva che letteralmente ci fa tuffare nelle fauci del nemico. Ora, se noi diciamo di avere fede in Lui, se diciamo di fidarci di Lui, dovremmo fidarci. C'è un bellissimo versetto nel Salmo 46, il versetto 10, che dice così: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. A volte abbiamo bisogno di fermarci in una determinata azione che stiamo in maniera pervicace, in maniera proprio cieca, stiamo cercando di portare avanti, sapendo che non è la cosa giusta da fare o la cosa migliore da fare. Abbiamo bisogno di fermarci. Perché? Perché non stiamo permettendo a Dio di guidarci in quel momento, e se non abbiamo la guida di Dio in una determinata cosa, avremo problemi con la protezione di Dio. Non che Dio non voglia proteggerci, ci comprendiamo bene, ma siamo noi che molto spesso... E non ci rendiamo conto, non ci rendiamo conto che a volte usciamo fuori, a volte la mancanza di perdono che abbiamo non ci permette di avere dei rapporti sani anche con le persone. A volte vogliamo la protezione di Dio anche in quella che è la sfera emotiva, no? Persone che non riescono a stabilire, a costruire dei rapporti sani con altri. Perché? Perché vivono delle ferite interiori e vedono tutti come nemici, o vedono tutte persone a cui aggrapparsi per avere vita, per instaurare rapporti morbosi, non sani, non equilibrati. E questo ci porta fuori e non ci fa sperimentare la protezione di Dio nella nostra vita. L'ansietà, la sollecitudine di dover necessariamente fare le cose. Noi viviamo al sud, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, abbiamo ragazze che all'età già di 18 anni sanno ammaritare, hanno avere i figli, devono per forza, e c'è la parentela che già a 23 anni, se non ti sei sposata, rimarrai zitella per tutta la vita. E la gente va in ansia, e allora un primo che capita, sopra. Camariti, ti sposati, che ci vuole? Ma come che ci vuole? Gli fanno venire le ansie, le persone, la paura di rimanere zitella, e si creano dei matrimoni mostruosi che non fanno vivere poi nel vero amore, nella vera passione, nella vera gioia dello stare insieme, del godere l'uno dell'altro. Signore, ma perché non mi hai protetto? Io mi ricordo una volta un matrimonio, Mio padre celebrò un matrimonio, mi ricordo, mio padre insieme a qualcun altro eravamo in un matrimonio. La sera prima questi due ragazzi ebbero uno scontro, una lite non furiosa, di più. E il mio padre, mi ricordo, andò da questa ragazza e gli disse: ma tu sei veramente convinta che questo è l'uomo della tua vita? E lei disse: no. Allora sei ancora in tempo, non farlo. E lei rispose: ma ormai è tutto pronto, la sala pronta, tutti gli invitati, i vestiti, la sera prima, abbiamo organizzato tutto, quanti soldi perderemo? Mio padre disse: non farlo, accontentati di perdere tutti i soldi, di fare anche una brutta figura con gli invitati, ma non iniziare un matrimonio con un uomo che non ami, perché sarà l'inferno. L'inferno è durato per quasi 20 anni. Di inferno. Una coppia che poi si è separata perché si arriva poi: signora, ma perché non benedici il mio matrimonio? Non è questione di benedizione, benedizione di Dio è nella nostra vita, ma Dio ci dà anche la sapienza, l'intelligenza di saper gestire le nostre scelte, e noi molto spesso siamo così schiavi di quello che altri pensano, di quello che altri dicono. E un giorno un uomo disse: se la tua vita dipende da quello che dicono gli altri, tu sei il loro schiavo. Se ti interessa ancora di quello che gli altri dicono di te, quello che gli altri pensano di te, tu sei il loro schiavo, e la tua vita sarà sempre per cercare di fare contenti gli altri e tutti quanti tranne te stesso. E questo ci porta fuori dalla mano di Dio, non perché Dio non è buono, ma perché a volte non abbiamo il coraggio di prendere una posizione e dire: costi quello che costi, io decido per la mia vita. E questo porta la mia vita sotto la protezione di Dio, sotto la cura di Dio. Alleluia. E voglio concludere leggendovi il Salmo 23. L'abbiamo cantato, l'abbiamo dichiarato questa sera, ma vogliamo concludere con questo. Sto facendo un po' tardi?
No. Stiamo finendo,
ancora un paio d'ore. Salmo 23, dai, è bellissimo. Salmo 23: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca o mi mancherà. Ok? Guardate cosa dice dopo: dice: egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo le acque riposanti. Io dico sempre, racconto sempre questa testimonianza perché è qualcosa che veramente mi ha toccato tantissimo. Il versetto 3 dice: egli è colui
mi rinfranca, mi guida nel giusto cammino per amore.
Questa parola mi rinfranca, nella mia traduzione per esempio c'è: egli mi ristora, no? Egli mi ristora l'anima. Un giorno avevo un appuntamento, stavo aspettando un amico mio al centro di Catania, e mentre lui stava, ero io in anticipo, sono entrato dentro la libreria delle Paoline. E lì a Catania, e cominciato a me piace tantissimo andare a studiare i libri, ad esempio dei testi originali in ebraico, in greco, e il mio occhio è andato nell'ebraico, nella sezione dei salmi. Ho detto: mentre aspetto mi faccio 5 minuti di lettura. Sono entrato là dentro, ho preso questo libro bellissimo, l'ho aperto e ho letto dal testo ebraico, e mi ha toccato così tanto. Io spero che questa sera questa parola sia proprio per qualcuno. Quando dice qua: egli è colui che mi rinfranca, nel testo ebraico dice: egli è colui che mi restituisce la vita.
È qualcosa di più
ancora. Egli è colui che mi restituisce la vita. ed è bellissimo. Egli è colui che mi restituisce ciò che mi è stato rubato. Amen. Guardate il versetto 4. Dice: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. Io non so se c'è qualcuno che stasera sta camminando, sta avendo problemi, avendo delle circostanze. Dice qua: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. Questo è Davide che scrive, lui è un pastore di quelli veri. Lo scrive mentre è re di Israele, pastore di Israele chiamato. Egli, no, quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Perché?
Tu sei
con me. E poi?
Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza.
Che significa? Perché noi pensiamo al bastone? Il bastone è quello.
Per prendere il collo delle
cose. No, sono due cose distinte e separate. Il bastone. Dice nell'altra traduzione, dice il tuo bastone è la tua verga. E già il bastone già ci incute un po' di timore. La verga?
Forse
ancora peggio. E come fa Davide a dire il tuo bastone è la tua verga? Sono quelli che mi danno sicurezza, mi consolano. Una verga ti può consolare?
Al pastore sì.
Ma alla pecora? Sapete perché? Sai perché dici no? Perché noi leggiamo queste parole con la nostra cultura, perché non sappiamo quello che Davide sta dicendo. Perché il pastore è la verga, il pastore le usava per proteggere le pecore. Qual era il bastone, il compito del bastone? Il bastone
per tenere lontano
la gola.
No. Il bastone particolarmente serviva per due cose.
Per farle.
Se voi andate a studiare il lavoro del pastore con le pecore, è una cosa incredibile. Il bastone serve per contare le pecore all'uscita e all'entrata dell'ovile. Il pastore usa il bastone per dare un colpo sopra ogni pecora. Un piccolo colpetto nella schiena, ed è stato dimostrato scientificamente che le pecore si sentono protette quando si sentono contate e chiamate per nome. Ogni pecora che esce dall'ovile, il pastore dà un colpetto e la chiama per nome. Questo dà sicurezza alla pecora. E quando rientrano nell'ovile, un altro colpetto sulla schiena, piccolo, e il suo nome. E questo produce nelle pecore una capacità di fare più latte e più lana. Il bastone serve anche per afferrare le pecore nel caso in cui dovessero andare a finire in qualche burrone, perché molti di voi non sanno che le pecore sono miopi, non riescono a vedere a più di 3 metri. Una pecora non riesce a capire se c'è un burrone. Picchiava testa calata e mangia. E mangiando. Si dice dalle nostre parti in ebraico antico, sa sdorruba. Il pastore che vede queste cose usa il bastone per affermare che lì dove il cane non riesce ad arrivare, il bastone del pastore deve arrivare. Questa è una consolazione per noi. A cosa serve la verga? La verga era un bastone lungo poco più di un metro, dove i pastori di quel tempo infilavano un chiodo lungo alla fine, alla sommità, e questo serviva per la protezione delle pecore. Cioè il pastore usava la verga, questa verga, contro gli animali feroci quando si avvicinava. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io so che tu userai il tuo bastone e la tua verga a mio favore, perché quando io sono nella valle dell'ombra della morte ci sono momenti che non riesco a capire né dove sto andando e divento una preda facile per le bestie feroci che ci sono in giro. È l'unica mia fiducia sei tu, perché io so che tu userai il bastone e la verga a mio favore. E anche quando io sono distratto e magari sto andando verso un dirupo o mi sto avvicinando verso una zona piena di erbe dove ci sono dei lupi o delle iene o alcuni animali pronti per attaccarmi, io so che posso contare su di te, perché tu sei il mio pastore e la tua protezione nella mia vita non mi mancherà. Amen? La tua protezione nella mia vita non mi mancherà. Se devi andare, va.
Sì, perché tanto.
Ok? Stai sotto la mano potente. Ciao zia Mentieri, dai, preghiamo un attimo per lei. Quando è che hai la...
Domani.
Domani hai... Ok?
Ultime due.
Possiamo pregare?
Guardami
il tuo nome.
Chiara.
Chiara. Preghiamo un attimo per Chiara, no? La protezione di Dio è sopra la sua vita, no?
Lo preghiamo tu per me?
Padre, nel nome di Gesù vogliamo pregarti per questa tua figliola, vogliamo reclamare la tua protezione sopra la sua vita. Grazie per come la stai mantenendo, grazie per come la stai curando, grazie perché il tuo bastone e la tua verga la consolano e la proteggono e sono a suo favore. Grazie perché tu sei il suo pastore e tu proteggerai, tu proteggi sempre le tue pecore. Per questo ti ringraziamo, e anche se lei si trova in questo momento nella valle dell'ombra della morte, grazie perché tu la tirerai fuori.
Amen.
E la farai uscire trionfante nel nome di Gesù.
Amen.
Gloria a Dio. Dacci buona notizia.
Sì. Ciao Gioia.
Accomodatevi, dai, stiamo finendo gli ultimi due minuti esatti. Per concludere con il Salmo 23, rientro a casa. Cos'era la valle dell'ombra della morte? Perché vedete, alcune volte noi ci troviamo in situazioni dove diamo la colpa a Dio e dove ce la prendiamo. Perché hai permesso questo? Mi è mai capitato? Mi è mai capitato qualche volta? Di arrabbiarvi con Dio e dire perché mi trovo in questa situazione. Cos'è la valle dell'ombra della morte?
Buonasera
a tutti. Buonasera. Ciao, buonasera, attenzione al capo. La valle dell'ombra della morte sono dei posti esistenti realmente in Israele, in Giudea. E il compito di un pastore è quello di portare le pecore verso dei pascoli, perché i pascoli significa erba da mangiare, quindi significa vita. Ci sono momenti delle stagioni dove determinati pascoli terminano perché le pecore sono già passate, hanno già mangiato, l'erba non cresce più velocemente in alcuni posti e quindi il pastore deve guidare il gregge verso un altro posto. A volte, per portare il gregge da un pascolo ad un altro, il pastore è costretto a dover far passare le pecore per determinati posti. E a volte le pecore non capiscono, perché le pecore seguono il pastore. Le pecore a volte devono mettere le proprie zampe nelle pietre appuntite o passare attraverso dei cespugli, dei rovi, e il pastore apre la strada. Ma a volte ci sono delle pecore che si feriscono. Perché? Perché non riescono a vedere bene, non riescono a comprendere bene la strada. Il pastore va avanti, i cani fanno il loro lavoro. E a volte noi passiamo per delle circostanze dove ci facciamo male, non riusciamo a capire. E diciamo, perché Signore? Avete mai detto frasi del genere, perché proprio a me? Magari guardate la vita di qualcuno che voi pensate che debba essere punito e dite, e diciamo, ma Pibbio invece, quello invece prospera, quello è felice, quello è tranquillo, quello non ha problemi, è io che non lo merito, stai facendo vivere determinate situazioni. Ma non ci rendiamo conto a volte che il pastore ci sta facendo passare attraverso quella situazione, perché c'è un nuovo pascolo, perché c'è un nuovo, c'è nuova erba che ci sta aspettando dall'altro lato della valle del Lombardo della Mera. E Dio l'ha detto: quando passerai attraverso le acque non sarai sommerso, quando camminerai attraverso il fuoco non sarai bruciato. Perché? Perché tu appartieni a me, tu sei mia proprietà, mia proprietà, e non permetterò che certe cose accadano nella tua vita. Amen. Alleluia. Vogliamo pregare insieme? Luca, ci dai la mano?
Sempre.
Gloria a Dio. Grazie, Spirito. Grazie, Padre. Oh, Spirito. Vieni. Grazie, Padre.
Un bacio di Dio, protezione.
Ci sono persone qui stasera che hanno anche bisogno di perdonare qualcuno. La mancanza di perdono non ci permette di sperimentare la benedizione di Dio nella nostra vita. Non perché Dio non voglia benedirci, che è già tutto pronto. Ma siamo noi, molto spesso, un impedimento per questo. Abbiamo bisogno di perdonare. La mancanza di perdono, il rancore, il risentimento dentro di noi è come una cancrena che mangia tutte le cellule buone e ci distrugge dentro. Stasera decidi di rilasciare questa persona che ti ha fatto del male, o queste persone. Questa sera decidi di non ricambiare più al male che ti è stato fatto con altro male. Decidi di non ripagare con la stessa moneta. Decidi di non parlare più male di queste persone. Decidi di perdonare. Gesù ha detto: come è stato fatto a voi, fate ad altri. Grazia per voi, grazia per altri. Mettete tutto nelle mani di Dio, Lui si prenderà cura di questa situazione. Abbiate il coraggio di lasciare andare la presa. Ricordo una testimonianza che mi toccò così tanto una volta, di una donna che era stata nei campi di concentramento ad Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale. Sapete tutti cosa i tedeschi hanno fatto agli ebrei, più di 6 milioni di ebrei uccisi e sterminati. E questa donna, che era stata nei campi di concentramento da piccola, ne uscì viva, e il Signore arrivò nel suo cuore, e lei raccontava le testimonianze, raccontava come nel suo cuore il Signore ha dovuto fare un lavoro di un cambiamento, per aiutarla a perdonare, una restaurazione vera e reale nei confronti del popolo tedesco. Ma dopo qualche anno dalla guerra, dalla Seconda Guerra Mondiale, cominciò a girare la voce, ed è ancora oggi in giro una cosa del genere, che i campi di concentramento in realtà non sono mai esistiti e che non sono mai stati uccisi gli ebrei, nonostante ci fossero filmati, fotografie, documenti. E questa donna scrive nel suo libro: conservava nel cassetto della sua scrivania migliaia di documenti che testimoniavano tutti gli orrori. E disse: io conservavo questo perché questa doveva essere una prova contro i miei nemici. E un giorno lei si trovò su un pulpito in una grande comunità, stava predicando sul perdono, sulla potenza del perdono. E mentre lei stava predicando, lo Spirito Santo cominciò a parlare al suo cuore e disse: tu stai parlando di perdono, ma cosa sono quei documenti che hai nella tua scrivania? E lei nel suo cuore rispondeva: sono delle prove che io posso utilizzare contro i miei nemici. E si disse: ma non sono tuoi nemici, perché tu li hai perdonati. Il Signore disse: quando ritornerai a casa, prendi tutte queste prove e distruggile, perché io sono colui che ti protegge. Tu non puoi proteggere te stesso, tu non puoi dare giustizia alla tua vita. Io sono colui che ti protegge, io sono colui che metto le mie ali attorno a te, sono io che ti porto avanti. Questa testimonianza fu molto toccante, perché poi lo scrive nel libro: la mia vita cambiò perché io parlavo con la bocca, ma nel mio cuore avevo ancora il risentimento e il rancore verso i tedeschi. E quel giorno, disse, io andai a casa, presi tutti questi documenti, li buttai per terra e mi inginocchiai e cominciai a bagnarli con le mie lacrime, cominciai a piangere. E mentre piangevo uscivano fuori le mie ferite da bambina e gridavo come una bambina, nonostante fosse una donna di 70 anni ormai, e gridavo e dicevo: perché è successo questo? E mentre gridavo e mentre piangevo le scrivevo, Dio stava guarendo il mio cuore, stavo perdonando i miei nemici. L'avevo fatto con la bocca, ma non l'avevo fatto con il cuore, e questo risentimento mi stava portando fuori. Potevo dare una bella immagine, ma solo Dio conosceva la profondità del mio cuore. Ora solo Dio conosce la profondità del nostro cuore. Perdona stasera. Alziamoci in piedi, dai, lodiamo con tutto il cuore. Prendi la mano alla persona che hai accanto a te. Alleluia. Allo Spirito Santo stasera di guarire il tuo cuore. Chiedi allo Spirito Santo di guarire il tuo cuore, di aiutarti a perdonare, di aiutarti a rilasciare ogni offesa. In alcuni casi non è facile, in alcuni casi non è per niente facile. Chiudiamo i nostri occhi, dai, chiudi i tuoi occhi, stiamo nella presenza di Dio, sapendo che Lui conosce ogni cosa, quindi non possiamo prendere in giro Dio. Lui conosce la nostra vita meglio di chiunque altro, più di chiunque altro. Alleluia, vai.
Ed anche quando camminassi nella valle della morte, io non temerei. Dal tuo rancore, dal tuo risentimento. Leggevamo oggi una cosa su internet bellissima. Ciò che ha cambiato la nostra vita è determinato dal 10% dagli eventi che sono successi, ma il 90% è determinato dal modo in cui li abbiamo interpretati. Ciò che ci ha cambiato non è ciò che è successo. Ciò che ci ha cambiato è come abbiamo interpretato quello che ci è successo. Lo ripeto, ciò che ci ha cambiato, che ha dato una direzione alla nostra vita, non è quello che è successo, ma è come abbiamo interpretato quello che ci è successo. E a volte lo Spirito Santo, per guarire la nostra anima, Lui non può cambiare ciò che è successo, ma può cambiare l'interpretazione. Paolo un giorno disse, dandoci una chiave di lettura, disse: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Dicendo questo, ci ha insegnato una cosa importante: interpreta alla luce di Dio tutto quello che ti è accaduto, interpretalo con Lui, non senza di Lui. Lo Spirito Santo vuole spingerci stasera, questo è quello che io sento, anche quello che sentiva Nico all'inizio della serata: una guarigione interiore, una guarigione delle nostre ferite dovute dal fatto che noi stasera decidiamo di perdonare. Oppure stasera c'è qualcuno che deve perdonare se stesso o se stessa. Ci sono persone, abbiamo conosciuto ragazze, ragazzi che hanno subito ad esempio delle violenze da bambini e che non sono riusciti a perdonare chi ha commesso un determinato atto, ma che non sono riusciti neanche a perdonare se stessi. E questo è assurdo, perché è il nemico che sta bloccando la loro vita in un'immagine sbagliata che hanno di loro stessi. Il Signore stasera vuole incoraggiarti, vuole aiutarti a perdonare te stesso. Chiudi i tuoi occhi. Se c'è qualcuno stasera che ha bisogno di preghiera, io voglio invitarti a venire qua davanti, perché desideriamo pregare per te. Se tu sai e riconosci di avere bisogno di preghiera, questa sera vogliamo pregare per te. Se lo vuoi fare ora, se lo vuoi fare dopo, non ha importanza. Però se tu ti rendi conto che sei arrivato ad un punto in cui non puoi più farcela da solo, hai bisogno della preghiera di qualcuno, hai bisogno dell'incoraggiamento di qualcuno. Chiaro, è bisogno di Dio, non c'è dubbio, ma a volte abbiamo bisogno gli uni degli altri per, dice la Bibbia, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. E mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, concludendo questa riunione stasera, metti un punto definitivo a questa situazione che c'è nel tuo cuore. Non portare avanti più il rancore, il risentimento, non portare avanti più quell'ostinatezza, non portare più avanti quella superbia. Sii mansueto, sii umile, lascia che la grazia di Dio possa lavorare a tuo favore. Lascia che la grazia di Dio lavori a tuo favore. Se c'è questo rancore, questo risentimento, questo ricordo per questa ferita che hai, decidi stasera di gettarla ai piedi del Signore. Dice, abbiamo letto quello che dice Paolo, Pietro, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine. Perché? Perché Egli si prende cura di me. Decidi stasera di mettere ogni area della tua vita ai piedi del Signore, di gettare letteralmente, di liberarti. Questa parola gettare significa liberati definitivamente di ogni peso che ti sta schiacciando e che non ti permette più di andare avanti. Liberati da ogni peso, liberati da ogni sollecitudine, da ogni ansia, e dichiara questa sera: io so che tu ti prendi cura di me. E dichiara insieme a me questa sera queste parole: Signore, la mia vita appartiene a te. Ogni mia sollecitudine io la getto ai tuoi piedi. Da oggi in poi non è più un mio problema. Aiutami a perdonare. Aiutami a perdonare me stesso. Desidero la libertà del tuo spirito nella mia vita. Desidero la libertà del tuo spirito nella mia vita. Tu sei colui che mi restituisce la vita. Questa sera io decido di fidarmi di te. nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Io lo credo con tutto il mio cuore.
Credo.
E lo confesso con la mia bocca. E io decreto che è così per la mia vita. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Prega un attimo per la persona che è accanto a te, dai. Prega un attimo, mettetevi l'uno di fronte all'altro. Stiamo semplicemente un minuto così e poi concludiamo questa riunione.
Thank you.